tutti i benvenuti e poter ascoltare la nome del Signore. E si dice di solito che il cammino di guarigione ha una partenza, cioè c'è un posto di partenza, non si parte, un posto dove si arriva. Perché se non si arriva, non si arriva, non c'è niente, perché ci stanno come popolo di Israele che vagliano nel deserto. Qual è il posto da cui si parte? Tanto quando ti sei programma che per due argomenti così seri, io ho soltanto 45 minuti, Signore, ce l'ho scusato e si faccia la sintesi. E nel programma posto di sintesi dice a tutti. Ma si dice che la capacità è anche di dire le cose essenziali di poco tempo cerchiamo di fare. E quindi, siccome abbiamo poco tempo per cercare di essere più di mani, così si arriva in un'unica didattica in due dimensioni, in due direzioni. Perché il viaggio è un unico solo, no? Qual è il viaggio? Si parte da un posto e si arriva nell'altro. Da dove si parte e dove si arriva? Perché ci sia la religione vera nel nostro cuore, si parte, facciamo una cosa più facile, come si arriva? Si arriva a questo deve arrivare al terzo. E quindi da dove si parte? Da rancore, da dopo, che non vale solo per gli altri, ma vale anche per se stessi, come adesso vedremo, no? Perché se non si arriva al perdono, non ci sarà mai alcuna guarigione. Perché il nostro cuore, per un motivo o per un altro, ha delle ferite. Provocate da noi stessi, forse, da alcuni errori che abbiamo fatto, che ci sono queste cose che ci portiamo, e poi dagli altri. Genitori, voi familiari, marito, moglie, figlia, perché ora entriamo nello specifico. Quindi un rancore è una verità. Se non si arriva al perdono di se stessi e degli altri, non ci sarà mai guarigione. È un po' come come il cane che si morde la coda, no? Non so se voi sapete, no? Il dolore che si prova quando si odia attualizza la ferita, conduce io ho una ferita. Dunque, conseguente di quello che diremo adesso, questa ferita mi provoca dolore, il dolore mi ricorda la ferita mi provoca il dolore mi ricorda la ferita, e non si riesce più. Allora, sono momenti in cui bisogna tagliare questo circolo vizioso, in cui bisogna dire ora basta, è vero che io sono ferito, è vero che io mi sono autoferito, ora basta però, ci sono momenti in cui bisogna dire basta. Non so che voi avete l'abitudine di leggere e leggere cose serie e non guardare lì. C'è un testo molto bello che io vi consiglio, di Hans Grun, che ormai sta andando molto veramente una parola, è bellissimo perché ha delle intuizioni molto, molto significative, e si chiama così questo testo: non farti male, non farti male. E alla fine è un commento che Hans Grun fa di una frase di Epitteto, il quale secondo commentando diceva che ci sono ferite che sono state procurate, ma il voler continuare a ricordarle, a pensare a quelle cose, non farti male, cioè decidi per la volta del famiglio dire basta, ho subito tanto male. È una scelta tua questa, ecco perché la guarigione è una scelta personale, e sono il nichilismo. Oggi esiste molto, compreso il nichilismo, all'uomo è sempre nell'altro.
Sempre.
Sì, è vero, l'altro ti ha potuto offendere, è vero, ma è continuare a soffrire, non è colpa dell'altro, è colpa tua. Ferita, dolore, dolore, ferita, eccetera, eccetera, no? Ovviamente è normale che in questo processo di dolore, di ferita, ci squassa oltre il maligno, il quale lavora sulle ferite che noi abbiamo avuto. Spesse volte, lo sappiamo, no? Il maligno è molto furbo, vede le nostre debolezze e su quelle ci lavora. E con una regola che ci mette un po' in scala, già c'è la ferita. E dunque cosa fate? Noi ovviamente, quando ci lasciamo andare, siamo te e siamo tutti. Per cui, sarà detto perché alcune cose sono anche brutte perché li esagerano, no? Bellissimo quello che diceva San Bartolomeo, una cosa molto bella. Chi non perdona, non è facile, è San Bartolomeo, e dove chiede la rete, chi non perdona un fratello o una sorella, rifiuta di vivere a immagine e somiglianza di Dio. Quindi chi non perdona rifiuta di vivere a immagine e somiglianza di Dio. E poi aggiunge Sant'Ambrogio, commette un'arroganza suggerita dal diavolo. Chi non perdona commette un'arroganza suggerita dal diavolo. Ecco perché noi sì, spesse volte fosse, ma non lo vedremo con le 30 anni di oggi, no? Spesse volte forse non pensavamo i peccati, no? Sì, un piccolo rancore, ma è un piccolo così, ma dietro quel rancore cosa ci sta? Qual è il peccato? Per poter la distinzione tra i peccati e il peccato, spesse volte noi pensiamo i peccati, non il peccato, è il peccato, io sono dottore, ma lo vedremo su questo. L'arroganza, chi non perdona è arrogante, l'arroganza demoniaca, così come il marito è arrogante, se la leggi su questo, no? Spesse volte un altro contenuto potrebbe essere, no? Si convence l'entrata della persona è normale, perché mi ha condotto a soffrire. E quindi, ecco, si riapre, quindi non riesco a perdonare, allora lo valenziamo noi. Il modo di fare che stare bene non è perdonare, ma è pulire. La persona non ha il problema. Quello che si chiama in parole nostre in differenza, che è terribile, a me l'odio, la persona, o è vero che mai la pensi, e l'odio, come direbbero i psicologi, si può trasformare l'amore, che differenza no, perché la differenza è dire, per mia comune, calma, amore, è da santo, non è lucente, quindi la autouccisa. Tu se tu ci immagini, tu immagini che l'indifferenza è l'omicidio. No, padre, tu ti ricarichi e ci sono ammazzare. Sei sicuro? Che non hai ammazzato? Perché si può ammazzare con le cose tutti. Ma l'indifferenza, cioè dire per te non esiste più, e quell'indifferenza nasce da una falsa percezione, da una falsa idea. Non penso più. Cos'è almeno? Non soffro più, non è veramente. So che si deprime, lo dice la psicologia, esce. Noi dobbiamo affrontare i problemi, non deprimerli. Per cui pensare di dire questa cosa non so più usare. Stai deprimendo. Ecco, poi spunterà. Allora posso succedere alcuni piccoli, no, piccoli atteggiamenti che tu puoi avere con le persone, ma perché io non portare male con quella persona? Che lo dici? La dici forse? A volte c'è una spiritore, forse fosse dentro c'è qualcosa, per invece per le offese da oltre scaturire. Forse fosse, vai a peccare profondo, scala così c'è una mancanza di perdono in quell'atteggiamento. Spesso volte quando aumentiamo i peccati, dovremmo sempre capire qual è il peccato, lo ribadisco una volta e quello che lo approfondisco. Per cui anche il pensare, quindi il pensare di differenza non mi aiuta. Il nascondere il problema non mi aiuta. Spesse volte cosa può succedere, no? Che quando accadono dei contrasti familiari, di amicizia, qualsiasi contrasto, uno può dire, chiudiamo la casa. E meglio che chiudiamo la casa su campioni. Uno dice, bravi, vada, giusto, togliamo la questione. Ma secondo voi è una questione volta? No? E riprendere, quando invece scattano di le facce cose, io lo smuovo, tutto quello che hai voi, cominci. Anche qui è eludere il problema. No, no, basta, è meglio non ci punete, è meglio chiedere a te, meglio un po', e poi vedere il nostro occhio entra. Alla fine, non fare più tanto, è meglio di chi? Bravi, ma è per le storie. Ed è bene così. Se non facesse così, succederebbe come Vesuvio, a Vesuvio. E se non volete fare così,
discepoli si ricordavano che sta scritto lo zelo
attenzione, cura. Quindi tante volte un atto di cristianità non è potreria, cioè io mi voglio scuotere, io lo spettavo dalla vita, scuoterti, tagli la mente come si libera. Perché se io offro tanta vivo e qua non da vivo, poi succede in me, creiamo delle situazioni terribili di quello che ciò che è uscito da te. Se invece non intanto sto magari, allora la cosa si acquieta. Allora questo è il lavoro che ci chiede, no? Non di stare nelle cose di non dirle. Perché di non dirle le cose, noi a volte confondiamo tra essere operatore di pace e falso idealismo. Sapete cos'è l'idealismo? Non sapete ancora quello che è. L'idealismo è basta che ci la pace, ognuno ha più dolore. No, questo è ciò che ci sono consigliato. Ma per un d'accordo, ma che ci pace? No, ma pare che ci lavora di se fino a portare un fuoco. Beati per quello di pace, ma pare che c'è una cosa che sapeta costruire questa pace e non si costruisce con il silenzio, non devo dirti le cose che devo dire, chiaro? Ora, come si fa a venire il perdono? Io ho su questo per argomentare però questo problema e la sintesi di tutti, allora non devo cosa fare, ma la sintesi, giusto? Giusto? Ok. Come si fa? Quali sono i punti per il perdono? Intanto per il diverso, chiarissimo, no? Quindi fanno la differenza, ma anche dire le cose, e anche diciamo che non dire. Quali sono i punti per il perdono? Innanzitutto, in questo cammino, dal cuore, all'odio, al perdono, ha alcune tappe, no? E come le lavori in una loro strada, che è lunghissima, è una cosa facile. Cioè non è che io abbia lì, passano anni prima di arrivare, ma ci sono delle prestazioni di servizio che ci aiutano a capire, no? Le meditazioni. Innanzitutto, il perdono è un atto di volontà. E questo non è mai dimenticato. Il perdono non è un sentimento. Il sentimento è un atto spontaneo. Ti voglio bene. Mi non ti imponi a voler bene, l'amore ti amo, mi non ti imponi di amare. Mai, noi non possiamo, io non può mai imporci di amare. Ma il comandamento del cuore non è un comandamento, è un dono che io credo che lo dia agli altri, no? Ma è impensabile. Il perdono non è un sentimento che nasce spontaneo, ma una di volontà. Cioè io devo decidere di perdonare. Lo voglio. Poi sento la sua mano e dice, aspetta, restituiamo le cose. Restituiamo le cose. Lo voglio, innanzitutto, lo voglio. Tante volte, anche purtroppo, nella confessione, no? Quando qualcuno pensa di confessarsi l'odio, e poi lo ucciso, ma è odio, ma c'è un po' d'ancora. Si è bruciato, io la mano che non sta andando. Allora, il terzo problema, certamente, può sapere che chi nutre odio non può riuscire la soluzione. Mi sembra che sia la cosa più evidente di questo mondo. Non ne scatariamo quando vediamo un divorzio di sposato che stiamo unione. Ma non si scatarizza quando uno odia, quasi nella comunione, un sciamino, una ricredizione, una figliola, ma siamo realisti, ma siamo cristiani. Che lo chiedo subito dalla Renzi, sarà attento se ci cose, no? Allora, quando ci vuole ancora, quando ci vuole ancora, quando tu non vuoi perdonare, no? Quella cosa è veramente. C'è un minimo di volontà, un minimo. Allora lasci cose, ma tu, vai questa cosa, ma non mi chieda di perdonare, aspetta. Io non ti chiedo di perdonare oggi, ma tu almeno vuoi perdonare, lo vuoi fare, c'è la volontà di farlo, però per la volontà non si apprende, si fare, non c'è la volontà, ma non c'è la volontà, quando c'è la volontà è normale,
di quel cammino, il continuo. E come si persone in questa vita, alla prima, alla prima cosa dei termini, no? Non vedere avanti. Non puoi andare avanti. E un po' se ho bisogno di un maestro che mi dica adesso, no? Perché purtroppo si trova la questione. No, sono le tappe, non puoi accedere alla successiva, se non c'è un problema del precedente. E la volta ci vuole. Io non ce la faccio fare, però non mi pensi per me la faccio. La volta è bene, andiamo avanti. Allora, questo è importante capirlo. Lavoro il perdono e l'umanità, ma il perdono non è un sentimento, ma è un atto di volontà. Atto di volontà. Ancora, il perdono, la parola stessa, per perdono, chi mi fa l'etimologia difficilissima?
Dono.
Però in quel perdono, mettiamo una cosa grande, un dono grande, io perdono. Cioè, che cosa vuol dire? Ma la parte di voi?
Del Signore.
Allora è vero che c'è la volontà tua, ma il perdono non nasce da te che sei persona fragile, ma è una volontà che tu hai, che devi rafforzarti con la preghiera. Allora è messo la volontà, Signore, mi metto in piedi, in ginocchio e ti chiedo la forza, e tu mi aiuterai. Perché non è opera tua, no? Però stamattina, bellissimo, no? E adesso è ricercato, che abbiamo cercato di ricercare la frase che ormai non è ascoltata, però è tutta sicuramente. Benissimo. È vero, la volontà non basta, però se tu ti metti davanti a Gesù Cristo, tutto posso. In quello che mi dà la forza, e quindi anche per curare, che ha ferito profondamente il mio cuore, la mia famiglia, che ha sconvolto la mia vita, tu non puoi fare, è vero, ma con Gesù Cristo tutto muovi, senza di me non potete fare nulla. Ecco perché alcuni mi dicono: ma è troppo grande questo peccato, lo posso perdonare. Ma non ci fa mai caso. Che anche il tuo peccato è grande davanti a Dio e io lo perdono. Ma pace, ma mia e madre ho più di Dio e aspettare la forza, Signore. È vero, ma è peggio. È vero, ma è peggio. Allora il perdono è un dono che tu desideri volontà e lo chiedi. E quindi poi c'è un altro step, il perdono è un po' su quello che dice Gesù Cristo, no? Dalla croce Gesù ha perdonato, ma ha fatto un'altra cosa. Ha scusato, ha scusato, padre, per la loro. Perché non sanno quello che fanno guardare, questa attenzione è importantissima. Perché lo scusare non è sempre giustificato, non è sempre una cosa passarci sopra, perché non lo vedo mai su questo, no? Ma lo scusare ci aiuta a entrare un po' nei panni di chi ci ha ferito. Chi ha ferito? Forse stavolta è stato ferito o no? Chi l'ha ferito forse a sua volta ha piante nel cuore ogni o no? Chi l'ha ferito forse a sua volta ha buttato l'anima a male e che poi purtroppo non è stato aiutato e quindi risponde al male col male perché non ha avuto la grazia che tu hai avuto di incontrare il giudizio. È facile, ma chi mi ha ferito chi è? Ecco quello scusare. Non è un semplice, vabbè, ci passo sopra, no? È un guardare la persona con gli occhi di Cristo. Signore, è vero, però chissà quanto piange, quanto l'anima tutta la quanta sofferta, e poi non si scagliamo, vediamo. E c'era una frase bellissima, non è l'estero di un, è l'estero di un, ma non è una citazione, che diceva così, deve stare a volte. La frase era tutta la frase così com'è, ma il concetto, anche se è continuo, si sa quale concetto è questo. Le offese dell'altro, e quindi le ferite che l'altro mi dà, sono le, insomma, il pagamento, a persone che non sono di debiti subiti, no? Cioè persone che sono state ferite, ma che per il primo momento non hanno una reazione, non hanno reagito per mancanza di forze, perché non hanno la possibilità, e poi per più altri. Quindi parlo di altri, credo che uno dovrebbe dare invece a chi ha ferito. E questo è vero, la psicologia è vero. Lo vediamo per esempio nei tanti figli, no? Che hanno dei genitori con una pressione per tante motivi, poi da figli sono stupidi, non reagiscono. Ma quanto se la vita non fa morire, ora che non va a salire l'inferno. Perché purtroppo parlano come non ci vogliono. Tu avessi dopo lo scoccarti con il genitore, il figlio con la lupa, lì la cosa della supporto, non devo dire che non si può niente. Ecco perché lo scusare anche questo, cioè cercare di capire perché l'altro fa così. Ma, quindi, quali sono i passaggi, il passaggio qual è là? Per perdonare, cosa va più? Do, pre, preghiera, scusare. E poi c'è un altro passaggio. Allora, fatto questo quindi, prima la volontà, quella della preghiera, eccetera, queste cose non è che sono sempre, prima la volontà, è sempre, no? La volontà sarebbe sempre, la preghiera sempre, è normale. Poi c'è un altro passaggio importante, quindi io penso. La volontà, dopo voglio perdonare. Signore, io perché non ce la faccio. Se voi volete che sono detto, voglio che Gesù scusate, perché anche voi lo siete dite. Cosa faccio dopo? Quello che Gesù vi consiglia di fare. Benedite coloro che vi perseguitano. Benedite e non maledite. Allora in qualche passaggio, Signore, in questo momento vi voglio benedire, cioè, casomai, perché non è sempre facile, no? Benedire. Ma è un passaggio da fare. Benedici, Signore, questa persona, è vero, io soffro per causa di questa persona, però non voglio rispondere al male col male, ma benedici, Signore. La benedizione che non ha percepito quando era ragazzino, quando era giovane, fallo percepito, benedici. Allora comincia la benedizione del cuore. Guardate che San Giorgio di Sostomo dice che l'anima di benedizione, come la lode in genere, no? È un'anima potente contro il male. E dice così San Giorgio di Sostomo, ascoltate una frase molto bella. La voce di coloro che cantano pregando, e quindi benedicendo i tuoi come nemici, si riveste di un potere che riempie di vergogna e sbaraglia il diavolo. Inizia. La voce di coloro che cantano la lode e pregano i nemici, benedicono, si riveste di un potere che riempie di vergogna e sbaraglia il diavolo. Ecco il potente esorcismo. Un potente esorcismo, cominciare a benedire coloro che mi hanno procurato le ferite. Capisco che è un cammino e noi siamo qui, lo vogliamo fare, a te non ti Luca. Anagas, penso che abbiamo cosa fare noi, penso che il Signore risolve, non è che la cosa, ma siamo qui perché vogliamo fare questo cammino.
fosse mai loro, ma che non fosse mai loro. Allora la benedizione è importante. Ma c'è una cosa che dobbiamo fare. Quindi andiamo a
morte.
Boh. E via. E poi c'è qua il quinto passaggio. Lei capisco l'impegno, ma non è mai più da sopportare. Ma da sopportare, ho mai sbucato, non mi viene la pena, e non è da sopportare. Fino a qui. L'altra qual è? E qui dico, ma guardate come si sale. Si sale il livello, no? Ma sono le lette che ci sono per domani questo, no? Se ne vivendo. Ed è? No, non ci vuole tornare, no. Ah, lo coraggio di dire, ma che premo? Ah, perché poi notate che tutto poi lavora, no? Perché anche se tu vuoi tutti anni, se tu hai tutti anni, di tutto è, ma c'è una cosa che potrebbe essere importante. Su cui forse non sempre ci vediamo sufficientemente, ma è la chiave di lettura che ci aiuta ad avere questo scrigno. Ed è purificare la memoria. Non è tanto resistare, aspetta. No, perché non dobbiamo restare niente, altrimenti ripetiamo. No, 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 il cristiano non resista niente. Ma purifica sì. Qual è la differenza? E adesso puoi resistare e resistare completamente. Fate un esempio. Purificare la memoria invece è un'altra cosa. E io guardo il male che ho subito e cerco di cogliere il bene dal male. Purifico la memoria, non pensando al male, ma trasformando il male in bene. E questo è una carica potente. Pensare che dal quel male è scaturito un bene che non sarebbe stato se quel male non ci fosse stato. Allora che tu guardi alle ferite subite, alle cose fatte, Signore, ma tu perché vuoi per questo? Perché, Signore, quelle ferite, quelle angosce, perché hai voluto questa cosa? Sappiamo che il Signore non vuole il male, e lo sapremo tutti. Dio non vuole il male, il male è il maligno che opera nel mondo. Ma Dio dà un potere al male, e questo è vero. Noi in Croce stiamo seguendo l'Apocalisse di questo anno, e stiamo notando veramente come questa parola è presentissima nella Apocalisse, cioè Dio dà un potere al maligno perché il maligno agisca, ma alla fine è lui che trae il bene e sta permettendo al maligno di dare un bene. Questo è il purificare la memoria, cioè fa sì che quel male non venga pensato come male ma come bene. E invece di dire di maledire il mio padre del mio Signore, tu di quella persona ti sei sentita, ti sei sentito, perché se oggi sono qua e sono così, è vero, le mie ferite, ma oggi così, cose positive, guardate che se non riusciamo a vedere cose positive dal male, non siamo cristiani, perché il cristiano è colui che riesce a compiere bene dal male, perché se noi ci vediamo al male, allora il suo gioco è un maligno, e lui che ci accetta. Una delle cose terribili che noi stiamo vivendo, ma non da ora, da vecchio, che siamo affrancati da un continuo male. Basta aprire la televisione, tutto il male del mondo ci riesce a fare in faccia. Ieri mi vedevo una cosa, mentre io faccio le cose, ascoltavo il telegiornale, cioè hanno raccontato nel disordine dell'Australia. Ma per la pazienza, ma è l'Australia, cosa può mangiare il fuoco? Ma è figo che dice questa cosa, è l'Australia addirittura. Perché ormai piace, mentre il male, tutto il male del mondo. E lo bene, ma quanto bene. I fatti sono accaduti, no? Da noi capiti, no? Dovrebbero provare il bene. Poi
siamo cristiani, però quando arriviamo al fatto ci fermiamo e la tua libertà aspetta. Vediamo per il bene, perché se te la prendessi tu non avresti il bene, forse o non lo so bene o non lo vedo, ma più avanti lo vedremo. E allora tu attendi questo bene, la speranza, la potenza della memoria, anche attraverso le ferite che tu hai avuto. Allora nasce spontaneo alla fine, sapete, quella benedizione che ti sembrava un ostacolo e ostica, una volta che tu la memoria diventa soltanto Signore, ma guarda tu, ti benedico, perché attraverso quel fratello io oggi ho capito una cosa meravigliosa, interessante. Ma questo è un lavoro importante da fare, è un lavoro che in noi deve essere continuo, ma la potenza della memoria va in ogni ambito, perché noi lo crediamo alla potenza di Dio che agisce anche nel male. Quando durante le preghiere di esorcismo lo chiedono, ma perché interverrai? Perché lui non vuole. Lui non vuole, perché il marito è sottomesso a Dio, che te ne dica, che te ne dica. Ma perché non vuole? Perché attraverso questa parola si deve purificare la famiglia, una persona, la conversione di altri, tutto l'altro. C'è Dio che unge il male per ricavare un bene. Questo vuol dire purificare la memoria, fermarsi e purificare. Non esitare a prendere il male e purificarlo e poi uscire il bene. Quindi non dobbiamo mai riprendere, mai far finta di dire cose che sono successe, ma dare senso sì. Una delle cose che quindi che può accadere, non soltanto noi abbiamo l'onore verso gli altri, no? E quindi dobbiamo camminare per purificarci. E quello che sono io, com'è? Go? Volontà? Migliore, sì, un fenomeno, facciamo sempre un fenomeno, se non cassi altro, è ovvio che è un fenomeno. Andiamo al set successivo. Questo vale per gli altri, ma quello che dicevo all'inizio, forse tante volte, più che perdonare gli altri, più che avere modo verso gli altri, sapete che la persona è visione di più, sì. Per cui guardate veramente, io ho per esempio fino a ieri sera, durante la carismatica, ma in queste domeniche, domenica scorsa, ho avuto l'opportunità di dirlo, perché c'è il famoso mandamento nuovo, vi ricordate, lo scema, e poi che si completa con lavoro al prossimo. Ma quello che colpisce, che sicuramente anche qua ha colpito, ma su cui vorrei soffermarmi, è che Gesù ci chiede di amare il prossimo
come amiamo noi stessi.
Allora c'è la domanda, questo è egoismo? Questo è egocentrismo? O è un lavoro pedagogico che noi non potremo mai amare gli altri se non ci amiamo noi? Non potremo mai perdonare gli altri se non ci siamo perdonati. Tante volte la difficoltà di perdonare gli altri nasce da te stesso. Sei tu che non ti perdoni, sei tu che non ti accetti. Allora, prima di fare un lavoro con gli altri, dovete fare su te stesso. Prima di perdonare l'altro, comincia a perdonare a te stesso. E purtroppo, una delle peggiori, lo sappiamo, è il disprezzo di sé. Oggi noi viviamo in una società in cui c'è un profondo disprezzo di sé. E guarda caso, sì, a questo disprezzo di sé si risponde in una maniera che può sembrare assurda. Siccome c'è dentro di sé il vuoto, si vuole apparire. Più la gente vuole apparire, più vuota dentro di sé. Più la gente vuole farsi voler bene, e oggi il modo migliore per voler bene apparire in queste cose, i muscoli, le cose, le coscienze, eccetera, le donne, le donne, le cose di una. Perché? Perché profondamente dentro c'è un vuoto. Se tu poi dialoghi tu per tu con queste persone, c'è un vuoto terribile, un distanza terribile. L'altro giorno mi conto un colloquio che ho avuto, mi conto un fatto. C'era una persona che ha una bella professione, c'è una persona su, ha dei dipendenti, ovviamente non dico pagato perché non è il caso, però ha dei dipendenti e quindi ha una responsabilità seria. Ma rimaneva con un bambino incognito. Ma c'è come un bambino pieno di paure e quindi quasi quasi piangeva. Questa persona che appare forte, guarda il fuoco che ha dentro, guarda il dispenso che ha dentro, guarda la mancanza di stima che ha dentro. Non sempre quelli che appaiono sono, quasi mai, anzi mai forse. Domani ascolteremo un padre Vangelo, non voglio fare più male che mi ha grasso, anche perché dico accende più, ma che su questo c'è di riflettere. Gesù di domani è il famoso che trova la regola al Tempio, nel vestigio, no? C'è la gente che vuole essere vista, no? Omaggiare. E sono e cosa posso dire? Se mi sono guardando e si sta lavorando, mi viene in mente. Così mi raccomanda, quella buona regola è rimasta proprio più in mano. Nessuno l'ha vista sicuramente. Nessuno l'ha vista. Così mi l'ha vista. E ancora oggi, dopo più in mano, sa come questa regola. Una cosa è che tu mi nascosto, perché non vuole essere umile, nascosto. E cosa è questo di lui? Più umili siamo, più nascondiamo e più variamo e più densità c'è in noi. Non ne vado stato e più poco c'è. E diversamente è proporzionale. Ecco perché chi sta avanti, spesse volte, e chi vuole apparire perché almeno pensiamo su cosa. Questo è un po' che vedo, ora vorrei continuare su questo, perché ormai. Ma non, però ecco perché può essere, perché c'è il disprezzo di sé, il disprezzo della persona. Allora non succede, ma come voi, però, che il disprezzo di sé, che nasce, certamente non è che uno nasce disprezzando, si chiama, il disprezzo di sé nasce da esperienze del passato, vedi per esempio in famiglia, tua mamma, ogni volta che arriva con questo bello, che resta la famiglia. E oggi, e domani, e oggi domani una sorpresa. Tuo padre, che invece ti sta accanto a te per sostenerti nelle paure, ti abbandona, e tu ti dici che ti abbandona. Poi tu ovviamente vivi e come? E tu si ingrandisce, quindi tu già hai ricevuto una carenza familiare, poi è normale che tu cominci a sbagliare. Allora una sorpresa di colpa. Quindi tu avevi dei vestitori, poi si colpa. Ah, adesso cosa devi fare? Che cosa devi fare? Che cosa devi fare? Poi siccome dai colpi, se si colpa che tu hai, ovviamente non riesci ad attaccare un ruolo di compressi, non riesci a realizzarti per come avessi voluto, frustrazione, e che basta, e noi siamo voi. E le vestitori, e i vestitori, e le frustrazioni, e se sappiamo di tutto il mio esame, dicevo. L'altro giorno lavoro e di tutto questo lavoro ci sono le persone. È normale. L'altro giorno di colpì, durante l'esorcismo, c'era come presente, e una cosa che veramente mi ricordo tanto questa cosa. Io, diceva il maligno, io gestisco la mente delle persone. Sai che mi curioso questa cosa? Lo guardo. E io gli chiesi, come fai a gestire la mente? Se non mi risponde, ascoltate. Se non lo faccio io, faccio pensare, faccio ricordare un peccato che ho fatto nel passato. Uno sbaglio. Un errore. Gli faccio pensare su quell'errore continuamente, sempre, sempre, di quando mi faccio solo. Vedete che il maligno sfrutta le ferite che noi abbiamo. Le ferite, sfrutta le ferite. Questa cosa mi colpisce. Ed è questo che lui fa. Ci fa pensare che lui dice cosa, ci capisce. Hai sbagliato, basta. Chiudi. Ti ricordate, non farti male. Chiudi. Tutti, no? Anche io davvero ho commesso tantissimi errori. Tutti abbiamo sbagliato. Vedete, poi andiamo e ti dico quale maligno, lo dice la professoressa. Quando viene il maligno noi dava tra i tanti i titoli che ha, il capitolo dodicesimo, usa quattro titoli del maligno. Il diavolo, Satana, seduttore e accusatore. Poi deve farmi sull'ultimo, accusatore. Ecco, c'è cosa un grande, c'è cosa un grande. Principalmente, dove c'è il suo sbaglio, e ora si ha tutto di questi cose, ecco, non ti accusa, no? E noi. Hai ragione, non ha ragione, ha ragione Gesù Cristo che ti ha liberato nel suo sangue, lui ha ragione, non noi il maligno. Noi abbiamo lo spirito, noi abbiamo quei spiriti che partono da uno stesso e da una stessa certa forma, ma poi che non si dovrebbe essere. E entrambi ci fanno vedere il peccato. Vi ricordate cosa dice Gesù Cristo nello Spirito Santo? Lui, quando verrà Dio, ti convincerà di... grazie per essere amore. Vi convincerò a peccato, e io Spirito Santo ci metterà il peccato, è ovvio, ma perché? Per accusarci, per farci disperare, perché guardate, e questa è la malattia. Ecco perché guardate, è bellissimo di conoscere il peccato. L'inizio della religione è conoscere il male. Questo è l'inizio della religione. Se vedremo però potrei continuare a studiare. Quando tu puoi dire di iniziare a guarire? Quando riconosci la malattia, il peccato che hai. E come almeno tu sei malato, sei migliore. Ma senti che cosa fa? Perché la mia perché riconosci che sono malattia, non sei guarire, faccia la malattia. Se tu riconoscessi male, non sei malattia, non andresti, e cos'è il tuo spirituale? Già vorrei iniziare a guarire. Ma quindi lo suo santo ci convince il peccato ed è bellissimo. Santa Teresina diceva che più noi ci avviciniamo a Dio, più suono il peccato. È come di una fonte di luce. Più io mi avvicino alla luce e più vedo un po' di sorpresa. Una stanza completamente buia, posso vedere in cui se sono a vita che c'è, la posso vedere. Ma se non ho luce, ecco. Io lo sto a dire sulla sposizione che c'è, ma non per dire che sia una cosa il bene di Gesù Cristo e la medicina è la confessione, ma lo vedremo dopo questo. Mentre il maligno parte anche lui dalla stessa parte, che avrebbe peccato, ma avrebbe più cosa? Non maledetti, sì così. Come anche il bambino, quelli sono buonati, perché lui è vero così, va a ciao, ma il suo documento, e non caccia, senza cercare. Questo è il maligno, che non ti fa vedere il peccato per liberarti, perché ma verrà accusato di, e questo porta alla mancanza dello stima, a non capire quanto Dio ti ama, perché vedi che ti diventa il peccato e ti accusi, al di là che fai il peccato per il marito, ma sai perché covana la croce di Gesù Cristo, il suo sangue, che ti ha pulito i peccati, ti è più grande il tuo cuore, conosce di cose di San Giovanni. E Isaia, ricordate, anche se i peccati fossero come scaldato, diventeranno bianchi come neve, se ne fossero come porta, diventeranno come lana, bellissimo. Quindi non c'è niente che ti può far sentire che sei morta e ti devi disprezzare. Ecco perché San Francesco di Sales diceva che la dolcezza verso gli altri comincia da se stessi, ma tu quanto sei dolce, quanto ti vuoi bene? Guardate che questo è un lavoro enorme, Isaia. Tante volte è più facile perdonare gli altri che perdonare se stessi. Tante volte è più facile fare il cammino per gli altri e non per se stessi. Ed ecco perché quel cammino vale anche per te, per i tuoi errori. Certo, da dove partire? Per potersi accettare così come siamo, secondo voi, da dove bisogna partire?
Dal Signore. Pensate che siamo stati creati da Lui e che siamo simili a Lui.
Brava, è vero questa cosa, mi fa piacere che si dice, il problema poi è che è difficile poi crederci. L'altro giorno dicevo che il cristiano vive di ritmi di amore, un amore che ha tre sfaccettature, c'è un amore ricevuto, un amore venuto e un amore donato. Ho trovato la mano a chiudere il cerchio. Tu che sei qui sei amata da Dio, amato di questo è chiaro. Dio l'amore che ha dato. Tu che sei qui sei preziosa ai suoi occhi, su questo non c'è dubbio. Tu che sei qui sei costato sangue a Gesù Cristo e su questo non c'è dubbio. L'amore che ti ha dato e su questo non c'è dubbio. Tu sei prezioso per Lui e su questo non c'è dubbio. Dicevo ieri, commentando il Vangelo e poi mandare preghiera di altre persone, che noi siamo santi e meravigliosi, come la Basilica Danese. E santificato da Dio è meraviglioso. Noi siamo santi e meravigliosi. Perché Cristo il suo amore ci ha dato. Uno che non è Cristo è il secondo. E credere a questa amore. E dare questa grazia. Sì, Signore, tu mi ami bene. Bene. Non c'è dubbio che ti ama, ma tu lo percepisci questa cosa. E se lo percepisci, perché non ti ami? Perché non ti perdoni? Perché non percepisci come sei? Perché hai frustrazioni? Perché hai discolpa? Perché questo amore ricevuto non guarisce le ferite? Perché? tu veramente cresci e Dio ti ama, guarisci subito. Io veramente cresci. Perché è il suo amore che guarisce. È il suo amore che si crea bene. È il suo amore la vera medicina. È il suo amore il balsamo. Tante volte noi ci vediamo allo specchio e pensiamo al passato e pensiamo con nostalgia e sofferenza. E Dio ti ha dato la vita da dove arriviamo con l'amore? Com'è possibile? Ecco, per ricordare veramente i cristiani che vivono sempre dinamiche di una situazione di sé, di non potersi bene, di non percorrere l'altro. E perché manca questo passaggio? Ma finalmente tu ci credi che Dio ti ama. Ricevuto è vero, e questo a livello oggettivo c'è, non c'è più dubbio, ma invece tu credi. Allora, se tu credi a questo amore, cosa accade? Due conseguenze chiare: la situazione di sé e il perdono degli altri. Se tu non riesci a perdonare l'altro e non fare quel cammino, è forse perché a questo amore tanto tanto non credi. Allora invece noi siamo qui perché vogliamo credere a questo amore, passiamo a questo punto. Guarda, facciamo una cosa. In questo momento non ci distrazioniamo, non dobbiamo pensare soltanto. Pensare a questo amore, partire da questo amore e chiedermi. Io ti chiedo, veramente credo a questo amore che guarisce. Ci credo veramente a questo amore. Credo che sono prezioso per me. Credo che lui deve versare il suo sangue per me. Credo che se anche un uomo subire ferite nella vita, e perché lui l'ha permesso per il mio amore, perché mi ama tanto. Credo che le prove che sto affrontando possono essere anche segno dell'amore di Dio che vuole rafforzare, che vuole ritirare, che vuole salvare. Dio agisce sempre per amore. Dio agisce sempre per amore.
Signor Presidente, questo mi dà difficoltà a fare purificazione della memoria. E che deve sapere il bene. Il Signore vuole tanto ancora. Chiedi la luce dello Spirito, perché purifica il mondo.
Sea meraviglioso, sea meraviglioso.
credere all'uomo, credi a Dio.
Grazie.
noi chiediamo, Signore, perché crediamo in questo amore e ci crediamo seriamente, perché, Signore, è questo amore che ci guarisce, e crede a questo amore la mia guarigione, e crede. Questa luce che mi libera dai sensi di colpa e questa luce che mi fa guardare le frustrazioni in modo nuovo, non frustrazioni ma altre occasioni, e questa luce che purifica la mia luce e questa luce che mi spinge al perdono e credere. Io ci voglio credere, ecco perché, Signore, voglio lasciarti ciò che blocca questa mia guarigione. Sulla croce Cristo ha preso non soltanto i peccati, ma tutte le ferite, tutte le frustrazioni, le sensi di colpa, le mancanze di amore. Tutto il male l'ha preso sulla croce e l'ha distrutto, e noi lo andiamo da lui, il male che ci trova in questo momento, avere così per te quella pena in questo finale di preghiera. Ognuno scriva ciò che blocca la guarigione. Può essere una persona che riesce a perdonare, può essere un senso di colpa, può essere un errore del passato, può essere un'esperienza terribile di cui ancora non si libera, ma qualche cosa che lo blocca ad accettare, se volersi bene. Non sappiamo, come lo sa. E ci deve essere noi la volontà di dire: Signore, io credo che tu sulla croce mi hai liberato, mi hai guarito. Ecco perché ti consegno questo male, questa ferita, questo blocco, te lo consegno. Prendilo, Signore. Una volta che te lo do, basta per il Signore. Una volta che te lo do, non è più mio. E tu lo distruggi.
Thank you.
consegnati dolore, consegnati ciò che mi provoca sofferenza e volentieri basta. E con che questo gesto non è esempio cielo. Momento di distrazione, ma è vuole dire basta, un vuole dire a me stesso, non voglio farmi più del male, pensando al passato, un vuole dire voglio guarire, perché se guarisco riesco a perdonare, voglio perdonare, perché solo che perdono. Che c'è la vera guarigione, perdono di me stesso, perdono di gli altri.
Thank you.
accanto alla croce. C'è Maria che ci accoglie e che ci dice: vieni figlio mio, vieni figlia mia, consegna a Gesù Cristo le tue piaghe, le tue ferite, l'unico che ti ha e guarda l'amore. La croce ci ricorda che Cristo ha distrutto il peccato, ha guarito le ferite, ma ci ricorda anche l'amore, l'amore immenso. Ed è questo amore che cresce, ed è questo amore che salva. Credere a questo amore, la croce, segno dell'amore, segno di quanto siamo preziosi per Lui, segno di quanto siamo stati cari. L'amore che guarisce, la croce. Grazie Gesù. Grazie Gesù.
Thank you.
Thank you. facciamoci braccio di Gesù, facciamoci braccio di Gesù, diciamo questo braccio vivo e risorto, anche fisicamente c'è bisogno di sentirsi abbracciati, guariti, facciamoci braccio di Gesù e diciamoci, tu sei nel mio osso, sei guarito. Tu sei la meraviglia di Dio, e sei guarito dal tuo male. E quello che ci dice, sei guarito dal tuo male, non ci pensare più, sei guarito dal tuo male, ormai è affidato Gesù Cristo che ha distrutto sulla croce. Mentre ci abbracciamo, diciamo, tu sei guarito dal tuo male, sei prezioso per Dio, Dio ti ha guarito con il suo amore, Dio ti ha guarito con il suo amore, credici, tu sei guarito dal tuo male, Cristo ti ha guarito con il suo amore.